Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
L'ONU ha dichiarato il 2009, l'anno che sta per iniziare, anno internazionale dell'astronomia, per celebrare il 400° anniversario delle prime osservazioni astronomiche che Galileo Galilei realizzò nel 1609, puntando il suo cannocchiale verso il cielo. Tra gli obiettivi di questa iniziativa c'è anche quello di invitare alla riflessione sul ruolo che l'uomo ha nell'universo. Puntando il naso verso il cielo, dovremmo imparare a sperimentare di nuovo, inquinamento luminoso permettendo, la meraviglia e lo stupore che nascono dall'osservazione del cielo. Un cielo che, come ci ha ricordato Benedetto XVI, non è vuoto. Ed è il mercoledì, è mercoledì 3 dicembre 2008, Radio Vaticana in diretta, un saluto a Roberta Maccaroni in console, Farorman e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque il cielo non è vuoto, ha detto una volta Papa Benedetto XVI, e mentre si avvicina l'anno internazionale dell'astronomia capiamo anche riflettendo su queste parole che questo anno ci spinge davvero a riannodare i fili del dialogo tra scienza e fede, tra astronomia, teologia, ripartendo proprio dalle incomprensioni suscitate 400 anni fa dal caso Galileo. Quel Galileo Galilei che non fu mai condannato dal tribunale ecclesiastico che lo indagò per le sue affermazioni scientifiche, visto che, come ha ricordato recentemente Monsignor Ravasi, il Papa all'epoca non firmò mai questa condanna. Quindi ripartire anche dalla verità. Monsignor Ravasi, che è il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha auspicato proprio nei giorni scorsi che l'archivio segreto vaticano ripubblichi integralmente, anche con opportune esegesi, tutti i materiali di questo processo, il processo Galilei. Abbiamo guardato abbastanza al passato, ha detto, e abbiamo giustamente recitato tutti i nostri mea culpa. Ora è giunto il momento di guardare al futuro con ottimismo nei rapporti tra scienza e fede. Secondo Ravasi, compito di scienziati e teologi è quello di cominciare a guardare reciprocamente nei rispettivi altrui terreni, vedendo che esistono dei punti di intersezione. Noi ne parliamo quest'oggi ascoltando la testimonianza del direttore della Specola Vaticana, l'Osservatorio Astronomico e Centro di Ricerca Scientifica della Chiesa Cattolica, che fa capo al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Può essere considerata questa specola, questo antico osservatorio astronomico, una delle istituzioni più antiche al mondo nel panorama degli osservatori astronomici. Sentiamo dunque, e se è vero che questo anno dell'astronomia può essere un'occasione per dialogare tra scienziati e teologi, risponde padre José Gabriel Funes, il direttore della Specola Vaticana.
In questo anno che si apre ufficialmente a metà gennaio, 15, all'UNESCO a Parigi, noi ricordiamo 400 anni delle prime osservazioni astronomiche col cannocchiale di Galileo. Questo penso che per la Chiesa è un'occasione ottima per, da una parte, far vedere e comunicare meglio l'impegno della Chiesa per le scienze, in particolare per l'astronomia, e anche per parlare di altri argomenti più pastorali o religiosi, perché la contemplazione della bellezza dell'universo ci fa capire meglio la bellezza del Creatore.
L'astronomia è una scienza che avvicina alla fede, secondo lei?
Penso sì, che possa aiutare a avvicinare alla fede. Questa conoscenza che abbiamo oggi del posto della Terra nell'universo, noi siamo un piccolo pianeta che gira attorno al Sole, la nostra stella più vicina, in un universo di miliardi, di 100 miliardi di galassie. Questo fatto ci fa capire meglio la nostra fragilità e come dipendiamo del Creatore nel nostro essere.
La Chiesa ha sempre promosso l'astronomia, eppure viene molto spesso accusata ancora oggi di oscurantismo. Perché, secondo lei?
In parte questo può avere le sue radici, questo fatto, nel caso Galileo. In parte, diciamo, per la forse mancanza di comunicazione da parte nostra nella Chiesa di tutto l'impegno che la Chiesa ha per le scienze, e come storicamente molte delle scienze sono state nel loro inizio legate alla Chiesa. Io posso parlare dell'astronomia, ma certamente altre scienze si può dire lo stesso. stesso della biologia. Molti uomini di chiesa sono stati anche dei scienziati.
Qual è stata l'importanza delle osservazioni fatte da Galileo 400 anni fa?
E per la prima volta l'uomo ha guardato ciò che è fuori la Terra. Tra le scoperte di Galileo c'è il fatto che lui è riuscito a vedere nella Via Lattea, che adesso dovuto all'inquinamento luminoso quasi non la possiamo vedere, è stato in grado con il suo cannocchiale di risolvere, diciamo così, questa Via Lattea in miliardi di stelle. Questo ci ha aiutato a capire che l'universo è più grande di quello che si pensava all'epoca e di capire che ci sono altre stelle come il nostro Sole. Inoltre le osservazioni di Galileo hanno fatto capire che il centro dell'universo conosciuto a quell'epoca non era il Sole ma la Terra.
Ecco, ma queste dimostrazioni della marginalità in qualche modo dell'uomo, dell'universo, non mettono un po' in difficoltà la visione cristiana della storia della salvezza?
No. Di fatto questi dati che ci mostrano che la Terra non è il centro del sistema conosciuto fisico, per nulla penso metta in difficoltà il fatto della centralità dell'essere umano nella creazione. Soprattutto questa centralità dell'uomo teologicamente è ben chiaro dalla creazione, ma soprattutto con l'incarnazione del Figlio di Dio, tra poche settimane ricorderemo il Natale. Questo fatto che il Figlio di Dio si è fatto uomo mette ancora più in evidenza il fatto della centralità dell'essere umano per Dio, come noi siamo importanti per Dio nostro Padre.
A proposito del caso Galileo, recentemente il Cardinal Bertone ha parlato di lacune di uomini di Chiesa legati alla mentalità dell'epoca. Ecco, che conflitto ci fu?
Possiamo dire che sono, come diceva già Giovanni Paolo II in quel famoso discorso all'Accademia Pontificia nel 98, ci sono due conflitti nel caso Galileo. Il primo riguarda l'interpretazione della Bibbia, come dobbiamo leggere la Bibbia, non si può leggere certamente in un modo letterale. In questo senso Galileo ci aiutò a capire meglio. Dall'altra parte fu un conflitto pastorale, nel senso che anche questo ci può aiutare al futuro. Ogni volta che venga fuori una nuova idea scientifica o una sfida culturale alla quale noi non siamo preparati, quello che diceva Giovanni Paolo II è molto importante, perché lui ricordava che il pastore deve da una parte essere attento e prudente, ma dall'altra parte anche deve essere in qualche modo audace per poter dare una risposta adeguata alle nuove sfide.
Quindi questo caso Galilei ha insegnato qualcosa di importante alla Chiesa?
Io credo di sì, spero che tutti, malgrado siano passati tanti anni, credo che ancora dobbiamo imparare di questo caso e soprattutto esercitare un atteggiamento di dialogo e di aperture di fronte alle sfide che possono venire sia dal mondo delle scienze sia dal mondo della cultura. La Chiesa sempre ha dato questo tipo di risposta alle nuove sfide.
Padre Funes, lei è uno scienziato, è un uomo di Chiesa, siete chiamati voi a mostrare come scienza e fede possono andare d'accordo oggi. È un dialogo questo che si può rilanciare? Su quali basi?
Nel caso della Specola Vaticana io direi che la migliore testimonianza è la nostra vita, piuttosto che le parole. La nostra vita dice che si può essere un vero scienziato impegnato nel lavoro scientifico e allo stesso tempo anche un credente. Un altro modo di dire queste cose, di fare dei ponti tra la Chiesa e il mondo delle scienze. E in questo senso, sebbene la missione principale della Specola Vaticana è la ricerca scientifica, anche molti di noi siamo chiamati a aiutare, a dire una parola in questo dialogo di scienza e fede. Scienze e teologia.
Vogliamo ricordare brevemente, lo sta già facendo, qual è proprio il compito della Specola?
La Specola è nata quando Leone XIII vuole far vedere al mondo che la Chiesa non è contro la scienza, ma che promuove la scienza vera e solida. Queste sono le parole del Papa Leone XIII. La Specola ha una doppia missione: da una parte fare la ricerca scientifica, come fanno tanti altri osservatori; un secondo momento di questa missione è comunicare è quello che noi facciamo, sia con i nostri colleghi astronomi, sia la Chiesa stessa, comunicare le ultime scoperte dell'astronomia.
Padre Funes, quanto è importante insegnare oggi ai giovani che scienza e fede possono andare d'accordo?
Credo che questa sia una grande sfida pastorale. Viviamo in un mondo che praticamente ogni giorno ci sono nuovi risultati scientifici, delle nuove scoperte, il fatto dell'evoluzione. Noi dobbiamo aiutare i ragazzi a mettere insieme i contenuti della fede, quello che loro possono imparare al catechismo quando si preparano per i sacramenti, con quello che imparano a scuola. Noi dobbiamo aiutare loro a fare questa integrazione delle conoscenze. Ci sono, per dire dei nomi, questi autori come Dawkins che diffondono l'ateismo. Questo movimento culturale arriva ai nostri ragazzi, arriva alle nostre famiglie. Noi dovremmo essere in grado di aiutare loro a far vedere che la scienza non è contro la fede e che la fede può anche illuminare la scienza.
Tornando in chiusura sul caso Galileo, lei ha scritto che in fondo è un caso che non potrà mai essere chiuso in modo soddisfacente per tutti, ma ha voluto intitolare un suo articolo proprio Grazie Galileo. La Chiesa dice grazie a Galileo oggi?
Sì, con questo titolo quello che volevo dire è che piuttosto che restare nel conflitto, secondo la mia opinione, non di un esperto nel caso Galileo, forse non si riuscirà mai ad arrivare a una soluzione che possa soddisfare a tutti. Noi dobbiamo, la Chiesa e l'umanità deve essere riconoscente di quello che Galileo ha fatto, e credo che a tutti aiuta mettere l'accento su quello che c'è positivo e di bene in quello che noi facciamo, e questo è il senso di questo titolo e quello che volevo dire.
Bene, io la ringrazio, allora auguri anche alla Specola Vaticana per questo anno internazionale dell'astronomia.
Grazie a lei.
E abbiamo sentito qui sulla Radio Vaticana in diretta le riflessioni di padre José Gabriel Funes, il direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico vaticano, le sue riflessioni, dicevo, sull'anno internazionale dell'astronomia che sta per iniziare e sul caso Galileo. Ne parliamo ora con un altro ospite che ci ha raggiunto in diretta telefonica, che ringrazio. Si tratta di Riccardo Chiaberge, il direttore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Chiaberge, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Ricordo a chi ascolta che Chiaberge è autore di diversi libri dedicati alla cultura scientifica e ha recentemente dato alle stampe per l'editore Longanesi il testo La variabile Dio, che mette proprio a confronto due scienziati, il cattolico padre Coin, gesuita e astronomo di Papa Wojtyła, a lungo alla direzione della Specola, e il laico Arno Penzias, un ebreo tedesco scampato ai lager e premio Nobel della fisica per la scoperta della radiazione cosmica di fondo. Quindi conosce in maniera abbastanza approfondita il tema che stiamo trattando oggi. Chiaberge, davvero l'anno dell'astronomia secondo lei può essere un'occasione per ribadire la possibilità che tra fede e scienza ci può essere un'interazione reciproca feconda?
Ma io credo sicuramente di sì, e le premesse ci sono, insomma, anche a giudicare dalle iniziative che sono in corso e da quelle che sono in preparazione, e soprattutto una cosa che mi ha colpito è stata la pronuncia della Pontificia Accademia delle Scienze, che è presieduta, come sappiamo, da Nicola Cabibbo, che ha dichiarato che certe teorie, come per esempio l'intelligent design, stanno al di fuori del perimetro della scienza e come tali non devono rappresentare materia di insegnamento concorrenziale rispetto all'evoluzionismo, e quindi una chiara distinzione tra i campi della scienza e della fede credo che sia la premessa indispensabile perché un confronto sia fruttuoso, come tutti ci auguriamo.
È diffuso il luogo comune dello scienziato come ateo militante, contrario al confronto tra scienza e fede. Lei che ne pensa, Chiaberge?
Ma io penso che questo luogo comune sia un po' uno stereotipo, insomma, che viene brandito da una parte e dall'altra da chi ama, insomma, così individuare o degli avversari oppure degli alleati in una crociata di un tipo ed un altro. Ma in realtà non è così, cioè il mondo della scienza è estremamente variegato e sono la maggior parte dei ricercatori pensano essenzialmente a fare bene il proprio dovere, non pensano certo a deridere il mondo dei credenti o la religione. Direi che per esempio poi ci sono molti scienziati che sono credenti, insomma, a parte Coyne, che appunto è stato uno dei miei interlocutori, ma pensiamo, non so, a Niels Stensen, che è stato proclamato beato da Papa Wojtyła e che è stato un grandissimo genio del Seicento, un pioniere dell'anatomia, il fondatore della geologia. E poi ci sono anche scienziati contemporanei che dichiarano la propria fede, come Francis Collins, che è il presidente del progetto Genoma in America e che dice che Dio si può pregare nel laboratorio come nella cattedrale. Insomma, quindi voglio dire, non c'è assolutamente incompatibilità, per cui gli atei militanti molto spesso non sono scienziati, sono magari filosofi della scienza che fanno i trombettieri delle idee altrui, insomma.
Ecco, c'era una frase che ricorreva la settimana scorsa quando c'è stato l'incontro organizzato da Finmeccanica con il Dicastero della Cultura, sì, dedicato proprio a questi temi, una massima: la Bibbia parla di come andare in cielo, non di come questo è fatto. È attribuita questa massima
al Cardinale Baronio.
Al Cardinale Baronio. Sì. Ecco, partendo proprio da questa massima, cioè dal fatto che da parte della Chiesa, della teologia, degli studiosi della Bibbia, in questo caso, no, c'è una sorta di passo indietro rispetto a un certo territorio. Oggi, secondo lei, quali sforzi devono fare da una parte la scienza e dall'altra la teologia, la Chiesa, per incontrarsi meglio e in maniera più fruttuosa?
Ma io credo che lo sforzo da parte della scienza sia quello di evitare atteggiamenti dogmatici e pretendere, come dire, di avere in tasca la chiave per spiegare tutti i misteri dell'universo e della vita, perché questa chiave non ce l'ha in tasca nessuno. Siamo tutti, come diceva un documento del Concilio, pellegrini verso la luce, se intendiamo la luce come verità, se siamo credenti è una luce ultraterrena, una luce trascendente. Se siamo non credenti è semplicemente la luce del vero, della verità sul mondo e sulle cose, e tutto questo richiede, come dire, uno sforzo di grande umiltà, e quindi bisogna evitare che ci siano degli atteggiamenti dogmatici o ideologici. Ma io credo che, come dice il filosofo tedesco Habermas, ci voglia un processo di apprendimento complementare tra le due, tra Chiesa e mondo della scienza. Cioè anche la teologia credo che abbia molto da imparare da quello che è stato il progresso scientifico. Parafrasando il cardinale Baronio, si potrebbe dire che la Bibbia ci insegna come l'anima va in cielo, ma non come è fatta l'anima o come sono fatti i neuroni e che rapporto c'è tra i neuroni e l'anima.
Ecco, il suo libro, che Berge, La variabile Dio, sembra dire che l'ateismo dogmatico e il fondamentalismo religioso sono esiti superabili. È d'accordo?
Io credo che siano senz'altro superabili, soprattutto sono superabili se noi diamo la priorità al sapere, alla conoscenza. Credo che uno dei grandi pericoli del nostro tempo è un arretramento verso l'ignoranza, l'ignoranza che spesso viene propagandata per motivi politici da sette, come avviene in America, questi che fondano musei per propagandare una visione assolutamente letterale del Genesi, no? E che non ha nessun fondamento scientifico. Quindi bisogna lottare tutti assieme, uomini di scienza e uomini di fede, perché la cultura sia diffusa e soprattutto il sapere sia diffuso nelle forme corrette e giuste, perché dobbiamo formare delle generazioni di cittadini coscienti e che possono essere religiosi o non religiosi, ma insomma la cosa essenziale, lo sforzo comune deve andare proprio in questa direzione, insomma, dell'alfabetizzazione scientifica.
Chiudendo questa chiacchierata, Chiaberge, Galileo Galilei può essere il patrono ideale di questo dialogo da rilanciare nel 2009 tra scienza e fede?
Ma io penso penso, mi auguro di sì, me lo auguro come laico, me lo auguro anche come non dico studioso, ma insomma come persona che si interessa di storia della scienza. E la figura di Galileo, che è stata forse un po' troppo mitizzata a volte in Italia, sembra quasi che l'Italia non abbia prodotto altri scienziati, no? Forse perché siamo una terra così poco propensa alla ricerca e allo studio delle scienze, però insomma era anche un uomo di fede, e forse in parte la sua condanna è stata dovuta anche al fatto che poi sfidava i teologi sul loro stesso terreno, l'interpretazione dei testi sacri, perché i teologi del tempo, appunto un po' come i creazionisti di oggi, davano una lettura troppo letterale, insomma, e quindi era un grande personaggio sotto tutti gli aspetti, e in qualche modo riuniva in sé le due figure del credente e del grande ricercatore.
Grazie davvero a Riccardo Chiaberge, il direttore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, autore del volume La variabile Dio. Grazie e buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi e buona giornata. E
noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, l'anno dell'astronomia proclamato dall'ONU, sarà il 2009, il dialogo tra scienza e fede, e naturalmente il caso Galilei. Grazie a Padre Funes, il direttore della Specola Vaticana, che è stato nostro ospite, e a Riccardo Chiaberge. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, la seconda parte di questo programma, e sentiremo l'intervento proprio su questi temi dell'arcivescovo Gianfranco Ravasi, il presidente del Dicastero della Cultura, impegnato proprio nelle iniziative legate a questo anno dell'astronomia.
Caso Sky, Unione Europea, se non aumenta l'IVA, infrazione per l'Italia. Berlusconi attaccato ingiustamente, figuraccia della sinistra. Bombe e attentati nelle intercettazioni dei due marocchini arrestati a Milano. Maroni, il terrorismo emergenza planetaria. Telecom in arrivo 4.000 nuovi esuberi. Bernabé, ne discuteremo con i sindacati. Nel piano triennale rigori e ricavi in crescita. Crisi economica, appello del Papa alle banche, aiutate le fasce più deboli, sostenete l'attività produttiva. Sono in Spagna padre e figlio spariti da Palermo oltre un anno fa, riconosciuti da turisti, si temeva fossero vittime della mafia. Michael Phelps, atleta dell'anno per la rivista Sport Illustrated, ha vinto 8 medaglie d'oro nel nuoto ai giochi di Pechino, sconfitto Bolt. Buongiorno ai telespettatori del TG1. In primo piano la politica con le polemiche sulle questioni delle pay TV. Poco fa la Commissione di Bruxelles ha fatto sapere che se le autorità italiane dovessero insistere nel non cambiare le aliquote dell'IVA sulla TV a pagamento, verrà aperta una procedura di infrazione. Scusate. Un tema questo che continua ad essere al centro del confronto fra maggioranza e opposizione. Poco fa è intervenuto il premier Berlusconi. Sono stato attaccato ingiustamente, ha detto. La sinistra ha fatto una figuraccia. Susanna Petruni e poi...
E questa era l'apertura del TG1 di oggi, di questo mercoledì 3 dicembre 2008. Siete sulla Radio Vaticana in diretta, sono le 13.35. Abbiamo ascoltato il sommario del TG1 con qualche minuto di differita, grazie alla nostra regia. Ne approfitto per salutare Roberta Maccaroni in consola, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia. Fabio Colagrande al microfono, che vi ricorda che il nostro radiogiornale, quello della Radio Vaticana, arriva alle ore 14. Adesso continuiamo la diretta di oggi, che stiamo dedicando al prossimo anno internazionale dell'astronomia come occasione per rinnovare, rilanciare il dialogo tra scienza e fede, ripartendo proprio da Galileo Galilei. Infatti questo anno dell'astronomia è stato proclamato dall'ONU nel 2009 perché le prime osservazioni astronomiche di Galilei con i cannocchiali avvennero proprio 400 anni fa, nel 1609. Ma il caso Galileo può in qualche modo continuare a essere un'ombra che grava in questo che grava su questo dialogo tra teologia e scienza? Sentiamo l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, presidente del Dicastero Vaticano per la Cultura.
Da un lato certamente può essere un'ombra un po' oscura, anche perché ci sono elementi che possono essere interpretati in questa maniera. D'altra parte però bisogna ricordare, e io vorrei quasi dire, usare questa espressione paradossale, che l'ombra di Galileo può essere anche un'ombra luminosa, perché al suo interno, nell'interno della sua ricerca, è stato dato un contributo fondamentale per poter operare una distinzione tra i metodi propri della scienza e i metodi della teologia. Leggendo i suoi testi indirizzati all'abate Pisano Castelli e alla duchessa Cristina di Lorena, si vede chiaramente come Galileo offre un percorso anche alla teologia, perché sia capace di percorrere, di entrare nell'interno del suo orizzonte proprio, e al tempo stesso si delinea l'ambito che è proprio della scienza. Quindi una certa ombra deve ancora proiettarsi, ma in questo caso è un'ombra positiva.
Quindi si può dire, un po' come scrive padre Funes sull'Osservatore Romano, grazie Galileo?
Io penso di sì, perché al di là del fatto che l'interpretazione della sua vicenda è passibile di dimensioni diverse, di prospettive diverse e quindi anche di echi differenti, dopotutto non dimentichiamo mai che anche lo stesso Giovanni Paolo II ha riconosciuto in questo caso gli errori che sono stati compiuti in quel momento, dall'altra parte però bisogna proprio dire che Galileo può diventare per certi versi anche ora il patrono ideale per un dialogo tra scienza e fede.
Proprio per permettere un rilancio di questo dialogo, la teologia chiede oggi alla scienza, alla filosofia, che le sia riconosciuta una autorità intellettuale. Questo è un punto di partenza fondamentale.
Questo è proprio un punto di partenza fondamentale, perché la teologia di sua natura ha una grammatica, una sintassi, una stilistica propria, cioè ha un suo percorso intellettuale che viene condotto con rigore, con delle caratteristiche proprie. Questo percorso intellettuale naturalmente ha anche una dimensione ulteriore, ma ha come base iniziale indubbiamente la ricerca intellettuale, la ricerca col pensiero, la ricerca con la ragione. Intellectum valde ama, invitava Agostino, ama profondamente l'intelligenza quando tu devi ricercare Dio. Quindi è necessario che la scienza guardi alla teologia e io direi qualcosa di più, guardi anche all'arte, guardi anche alla poesia come strade che hanno delle logiche proprie, degli itinerari propri, ma che hanno una loro dignità e che permettono sia alla realtà dell'uomo sia alla realtà del cosmo di avere un'interpretazione ulteriore rispetto a quella immediata e sperimentale che dà la scienza.
A quali condizioni oggi, Monsignor Avasi, ci possono essere punti di interazione tra scienza e fede?
I punti di interazione sono sempre da cercare dopo aver affermato chiaramente le proprie frontiere. Quindi è indispensabile che l'identità della scienza e l'identità della teologia siano reciprocamente riconosciute. Una volta operato questo, ci si accorge che però esistono dei punti di contatto. Noi teologi, come gli scienziati, abbiamo lo stesso oggetto nella ricerca, che può essere appunto la figura umana, la realtà umana, oppure può essere la realtà cosmica. Naturalmente da prospettive differenti. Questo incontrarci sullo stesso oggetto fa sì che alcune volte abbiamo bisogno di ascoltarci reciprocamente, perché per esempio la scienza insegna a noi quali sono i meccanismi interni della realtà, mentre la filosofia e la teologia dicono il significato e il senso che hanno queste realtà stesse. Una volta affermato questo, dobbiamo anche riconoscere che può darsi in questo incontro di prospettive differenti possano anche scattare, scoccare qualche volta delle scintille, ed è indispensabile che anche la dialettica, che anche il contrappunto faccia parte di questo dialogo, per cui nessuno rinuncia alla propria identità e alla propria visione, ma la confronta con quella dell'altro.
Lei ha anche lanciato un appello in qualche modo ad evitare da entrambe le parti gli integrismi.
Questo è un elemento importante, io penso, perché alle spalle abbiamo da un lato, in passato soprattutto, una certa teologia che usava dati scientifici con finalità di altro genere, di tipo teologico, introduceva tesi teologiche in ambiti di tipo scientifico, quasi perimetrando il lavoro dello scienziato o finalizzandolo ai propri interessi. Dall'altra parte abbiamo ancora, ed è un dato di fatto, un'esperienza abbastanza costante, talora alcuni scienziati i quali, guardando dall'altra parte, guardando la teologia, la considerano quasi fosse una sorta di reperto del paleolitico intellettuale del passato. E tutto questo evidentemente deve ormai cessare.
Ed era l'arcivescovo Gianfranco Ravazzi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Questo dicastero è attivamente impegnato proprio in tutte le iniziative che riguardano il prossimo anno internazionale dell'astronomia, proprio per creare delle collaborazioni tra mondo della Chiesa e mondo della scienza. Con questa intervista, con questa riflessione, noi chiudiamo la diretta di oggi. Vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana. Fabio Colagrande vi saluta ricordandovi il nostro numero telefonico gratuito 800-208-802, 800-208-802. Per i vostri sms invece c'è sempre il numero di cellulare 335-12-43-317. Buon pomeriggio e buon ascolto.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.